Radio Web Stereo, in collaborazione con telegiornaliste.com, presentano le telegiornaliste, donne che fanno notizia.
Ben ritrovati in questa nuova puntata di Telegiornaliste, donne che fanno notizia, sempre su Radio Web Stereo. Sono Tony J, buonasera, ben ritrovati tutti quanti, anche gli amici a casa che stanno ascoltando in questo momento. Questa sera con noi ospite in questa oretta in mia compagnia c'è anche un ospite, una telegiornalista, lei si chiama Mirta Merlino, buonasera.
Buonasera.
Ciao Mirta, ci possiamo dare del tu, sì?
Assolutamente sì.
Io chiedo sempre perché non vorrei mai, no?
Come... Io sono una grande fautrice del tuo, con tutti i livelli e con tutti.
Fantastico, fantastico, stupendo. Allora, Mirta Merlino, che è conduttrice televisiva, giornalista, in questo momento sta conducendo già da parecchio tempo comunque un programma che si chiama Economics su Rai Educational, giusto?
Esatto, è giustissimo.
Quindi, ho studiato.
Era molto tardi perché a mezzanotte e 40, però nonostante quello è l'unico programma di approfondimento economico che ha la RAI, il servizio pubblico, quindi diciamo che è un'oasi abbastanza cruciale in un momento come questo.
Eh sì, infatti, poi diciamo che sta lì nella sua nicchia e quindi si è creato il suo, come dire, il suo spazio, ecco, diciamo così.
Sì, abbiamo un pubblico molto affezionato che nonostante l'ora si prende 5-6 caffè e si ascolta fino alla fine.
Ecco, immagino. Allora dai, facciamo così, noi mettiamo subito un disco così entriamo subito nel vivo, perché visto anche, come hai detto tu giustamente, la situazione, parliamo subito di economia e di situazione economica in Italia.
Benissimo.
E allora musica. Ho annunciato prima del disco, Mirta, stasera toccheremo un argomento, come dire, abbastanza delicato in questo periodo, vero?
Beh sì, l'economia in questo momento è, come dire, sotto una tempesta. È anche vero che la cosa che viene fuori fortemente da questo momento così difficile è una cosa che noi con Economist cerchiamo di affermare da anni, e cioè che l'economia ci riguarda tutti. Cioè l'idea di pensare che si possa star lontano dall'economia, non capirla, non frequentarla, non informarsi, è un'ipotesi assolutamente irreale in un momento come questo, in cui il mondo è tutto molto interconnesso. Una decisione presa a New York finisce per arrivare sulle nostre tavole a Roma, a Milano, a Torino, e quindi cioè, capire quello che ci succede attorno, sapere chi muove le leve del potere economico, diventa cruciale per essere un cittadino, come dire, consapevole, per fare scelte nel proprio interesse e senza, come dire, fideistica possibilità di affidarsi a terzi. Non è possibile, bisogna saper scegliere oggi.
Ah, sì, infatti sono assolutamente d'accordo, ma secondo te proprio riguardo alla situazione attuale bisogna essere ottimisti, come ci suggeriscono tutti, primo tra tutti il nostro premier, o dobbiamo, insomma, come dire, aspettarci ancora il peggio?
Beh, bisogna cercare di applicare l'ottimismo della ragione, nel senso che essere ottimisti, guardare al futuro con speranza e con voglia di fare è sempre qualcosa che come dire, aiuta l'economia, perché poi le piccole scelte di ognuno di noi, comprare o non comprare un'auto, sottoscrivere un mutuo, fare un acquisto per la casa o non farlo, è poi quello che muove l'economia. Quando noi leggiamo i dati, il PIL meno 1, la produzione industriale crolla del meno 20, in realtà stiamo leggendo quello che ognuno di noi nel suo piccolo decide di fare, per cui secondo me non abbandonarsi al pessimismo e non mollare è fondamentale, però non ci si può neanche chiedere di essere come dire, ciechi rispetto a quello che sta capitando. Cioè è un momento epocale, questa crisi che stiamo vivendo è la crisi più dura dal 1929 e non era mai capitato il capitalismo, cioè il sistema economico che ci circonda, fosse così messo in ginocchio. Non è mai capitato che delle grandi banche siano fallite, non è mai capitato che vengano nazionalizzate in società, assicurazioni, non è mai capitato che dei manager fossero rapiti e tenuti chiusi nei loro stanze, non per un riscatto ma puramente per avere gli stipendi. Quindi bisogna dire che la situazione attorno a noi è gravissima e che cioè, ci sono delle cose che vanno fatte subito, cioè bisogna che effettivamente, per esempio nel caso dell'Italia e qui in Europa, i governi si compattano rapidamente, prendono decisioni serie e rapide, perché se non lo fanno effettivamente l'economia mondiale rischia moltissimo. La mia sensazione è che questa consapevolezza ormai esiste, che siano fatte delle scelte di fondo abbastanza importanti. Si è detto che bisogna smetterla con la finanza scollegata dall'economia reale, che bisogna smettere con i super stipendi assolutamente folli che fanno sì che mentre 20 anni fa la differenza di stipendio fra un dipendente e il top manager era di 20 volte, siamo passati a 550 volte. Non ha senso comune che ci si guadagna queste cifre quando il mondo ha tanti problemi e tante sacche di povertà. Per cui mi sembra che la consapevolezza cresce, le decisioni concrete meno, perché il G20 di Londra è stato un G20 nel quale i grandi della terra hanno preso delle decisioni un po' comode, perché è facile dire basta con i paradisi fiscali, basta con l'evasione, è più difficile dire basta con le banche irresponsabili e le loro azioni, basta con i risparmiatori truffati. Cioè bisogna essere un po' severi e farla veramente un po' pagare a chi ha sbagliato.
Insomma, hanno detto cose che già si sapevano fondamentalmente.
Sì, ecco, bravo, cioè, hanno sparato un po' sulla Croce Rossa, perché naturalmente dire bisogna mettere alle strette i paradisi fiscali delle Cayman o dei Caraibi, benissimo, giustissimo, però insomma sapevamo già. Forse è più importante spiegarci come intendono regolarsi con i grandi banchieri di Wall Street, che fino adesso hanno fatto pagare i loro errori ai piccoli risparmiatori, ai pensionati o a chi ha fatto un'assicurazione sanitaria. Questo è il punto oggi.
Giusto, infatti. Penso proprio che sia così. In effetti c'è questa tendenza un po' così a ribadire un concetto magari già detto, che con altre parole così sembra, no, che loro dicono un'altra cosa, ma in realtà ti stanno dicendo la stessa cosa alla fine.
Esatto. Sai, io ho fatto un'intervista bellissima a un signore che si chiama Jacques Attali, ultimamente d'Economics, e che è un grande economista francese, che è stato consulente di Mitterrand, adesso è di Sarkozy. E lui, commentando la decisione di fare il G20 con tutti i grandi capi di Stato a Londra, ha usato questa espressione che ho trovato abbastanza geniale, cioè ha detto: come fare una riunione di alcolisti anonimi dentro l'enoteca? Ricordo il fatto che se c'è un paese, una città, che hanno veramente dato proprio un'accelerazione a questo sistema, diciamo, di finanza forsennata, sarà Londra. Cioè a Londra c'è stato un momento in cui la gente guadagnava cifre folli, in cui un ragazzino di 25 anni cominciava a lavorare in finanza e dopo 5 anni era più di miliardario, in cui le case costavano degli spropositi, in cui per mandare un bambino alle migliori scuole riuscivi a spendere anche 5.000 sterline al mese. Cioè c'è stato un impazzimento, bisogna un po' tornare con i piedi per terra.
Giusto, infatti, noi qui hai perfettamente ragione su questa cosa qua. Bisogna mettersi un attimino lì tranquilli, riflettere un attimo sulla situazione e valutare un attimo come muoversi. Proprio su questo noi diamo un attimo di tempo anche ai nostri amici a casa, così mettiamo un po' di musica, così anche loro riflettono un attimo su quello che abbiamo detto. Che dici?
Benissimo.
Musica allora. Sempre in tre giornaliste, sempre su Radio Web Stereo. Questa sera c'è ospite Mirta Merlino. Stiamo trattando un argomento serio, importante e anche abbastanza delicato questa sera. Parliamo di economia con appunto Mirta. Io a questo punto ti vorrei chiedere, secondo te, da esperta, da giornalista che segue con moltissima attenzione questo argomento, quale pensi sia la strada da percorrere per uscire da questa situazione decisamente difficile?
Guarda, non mi azzardo a dare soluzioni, perché se fossi così bravo al posto di Obama, nel senso che nessuno lo sa, diciamo la verità. Cioè, certamente sono tante le cose da rimettere a posto, tante le regole da riscrivere, tante le responsabilità da assegnare e quindi anche un po' i conti da pagare. Detto questo, ci sono alcune cose su cui possiamo cominciare a ragionare. Una certamente è il nostro rapporto col consumo e col denaro. C'è stato in questi ultimi 20 anni, 30 forse, un consumismo forsennato e un rapporto col denaro assolutamente drogato. Quindi forse ritornare un po' a dei vecchi sani principi sul risparmio. Gli italiani, per esempio, che sono un popolo di formichine, erano quasi presi un po' in giro dal resto del mondo per questo loro desiderio di mettere i soldi da parte invece di investire. Se in America si dice hanno 5 carte di credito, tutti spendono più di quanto guadagnano, credono nel futuro. Non è vero, bisogna fare il passo un po' più corto della gamba, bisogna avere la prudenza necessaria. E su questo, per esempio, mi aveva molto colpito una bellissima inchiesta fatta dal Times qualche mese fa, che parlava proprio del ruolo delle donne nella gestione della crisi. Ipotizzava, con però dati statistici molto interessanti, anche con alcuni pareri diciamo di psicologi e di sessuologi, quale poteva essere la situazione economica del mondo se le donne fossero state più presenti nelle stanze dei bottoni dell'economia.
È un argomento interessante questo, eh?
Beh sì, perché diciamo che fa partire un po' l'analisi della crisi dagli ormoni, pensa te, dicendo che mentre il testosterone, che è molto presente, diciamo, nel maschio, che quindi lo porta ad essere aggressivo, ad amare il rischio, a volersi affermare a discapito degli altri, aveva immaginato un'economia tutta appunto un po' celodurista, no? Con questi qui che facevano i mega investimenti, in pochi minuti cambiavano, scambiavano somme di denaro impressionanti, facevano i merger, le acquisition, insomma, un po' anche il film Wall Street, no? Per capirci come immaginario collettivo. Invece le donne, avendo una propensione al mantenimento della spesa, perché gli estrogeni sono gli ormoni che fanno le donne, le persone che sono quelle che vogliono poi pensare al futuro dei loro figli, che quindi non hanno nessuna voglia di rischiare troppo, nessuna voglia di andare a fare inutili battaglie, ma come dice la Littizzetto, una meravigliosa sua sketch televisivo, una donna non getterebbe mai la bomba atomica, perché penserebbe ma dopo chi rimette tutto a posto, ed è un po' vero, cioè le donne hanno il problema di pensare al dopo, al domani, a quello che accade la mattina dopo, e quindi forse se le donne fossero state, avessero contato di più nel mondo della finanza e dell'economia globale, oggi tutto questo gran casino in cui viviamo non ci sarebbe stato. Ecco, forse anche quello è un ragionamento da fare, per ridare una posizione un po' più importante alle donne, alla loro capacità, diciamo, di gestire il bilancio da quello familiare in su dentro l'economia mondiale.
Quindi diciamo che il maschietto pensa un po' all'oggi, mentre la femminuccia ha una visione un po' più in là nel tempo, cioè pensa già non soltanto al domani, ma magari anche già proprio un tempo molto più dilatato. Questa è la,
esatto, la conservazione della specie, come è, diciamo, un istinto animale o anche un istinto umano, naturalmente.
Sì. Per quello, quindi proponiamolo qua, Mirta, stasera proponiamolo qua, quindi più donne direttamente così nel campo dell'economia.
Assolutamente, mancano, guarda, io faccio spesso e volentieri grandi dibattiti, grandi incontri sull'economia, mi trovo sempre a essere l'unica donna sul palco, non va bene, bisogna che le donne ci siano e facciamo sentire la loro voce e le loro competenze.
Giusto, sono assolutamente d'accordo con te. E invece noi, per rimanere in tema di economia, ahimè, ci tocca a questo punto fare una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.
Radio
Dati, siamo sempre in diretta, io sono Tony J, con me questa sera c'è Mirta Merlino, tutto a posto, ti trovi bene, sei a tuo agio, sì?
Molto, mi diverto molto, bravi.
Bene, grazie, ti ringrazio. Allora, adesso qui la redazione dei giornalisti mi ha preparato una domandina che va ad abbracciare anche un altro ambito, che è quello calcistico, quindi uniamo l'economia...
specificare, competenza zero io sul calcio.
Ma guarda, credo che comunque riusciamo lo stesso, te la cavrai sicuramente benissimo. Andiamo quindi ad abbracciare l'argomento calcistico a livello economico, nel senso che sicuramente anche gli amici a casa e anche te avrai sentito l'offertona che ha fatto il Manchester City per Kakà, questa offertona enorme, allucinante, ma cioè, com'è possibile, visto anche la crisi che c'è, che sta accompagnando anche il calcio, che possano circolare delle cifre di questo tipo?
Beh, guarda, io ho fatto anche una puntata in effetti sul business del calcio, perché appunto sono prendi dal punto di vista economico, una macchina che fa girare tanti soldi a tanti livelli, dagli stadi al mercato, la pubblicità, la televisione. Il calcio è un settore assolutamente drogato, cioè fa veramente parte di quel discorso che facevamo prima su un'economia forsennata e drogata, nel senso che il calcio fa girare delle cifre insensate e che spesso e volentieri non hanno un ritorno adeguato, perché poi diciamo la verità, se vediamo i conti delle società, sono tutte società in rosso, prima o poi tutti passano per le forche caudine di una bancarotta, insomma, tutta l'esperienza in Italia raccontano tutte di storie molto complicate dal punto di vista economico e finanziario, di gente che si rovina per il calcio, insomma anche i grandi imprenditori ricchi che sul calcio trovano il loro caporetto, quindi questo certamente è un problema. Però io direi che lì c'è un problema ancora maggiore, che è un problema culturale, cioè la verità è che il mondo del calcio è l'apoteosi di un certo tipo di mentalità, cioè la mentalità un po' del gratta e vinci e della ricchezza un po' immeritata, perché per carità questi sono calciatori bravissimi, hanno un loro valore, però tutto questo mondo, diciamo, a metà tra show business e calcio è un mondo che secondo me sta anche un po' rovinando la percezione che i giovani hanno della vita, del successo, del corso professionale. Ma questa capacità di diventare ricchi così rapidamente e così tra l'evidenza sforzo e poi questa cosa che si collega anche alla bella vita, alle belle donne, cioè sarà una visione tutta un po' da supermercato della vita. Invece, insomma, obiettivamente bisogna ritornare un po' all'idea che tu per avere successo, per diventare ricco, non ci devi mettere una vita, cioè devi costruire, devi capire, sì, è tutto un po' too much. Per cui, insomma, secondo me è un esempio che non aiuta nemmeno a rimettere un po' in fila i valori essenziali che serviranno anche ad uscire da questa crisi, a ripartire un po' anche dall'etica degli affari, che è uno dei punti che, insomma, tutti segnalano, Obama in primis. Cioè, certamente questo tipo di esagerazioni economiche legate al mondo del calcio sono quelle che poi, insomma, danno una percezione assolutamente
falsata
dei soldi, della ricchezza ai giovani, ai ragazzini, che tanto è vero che il maschio vogliono fare calciatore, le femmine le veline, c'era un motivo se, insomma, nessuno ha più voglia di fare il medico, di fare l'avvocato, cioè, insomma, effettivamente i sogni della nostra gioventù sono molto cambiati, e quello secondo me è un problema culturale molto profondo.
Ma guarda, per rimanere in tema, diciamo, calcistico televisivo, io non limiterei il discorso soltanto al calcio, ma guarda, ti dico una cosa, adesso vado un attimino, svicolo un pochettino, come si diceva, l'argomento. Stavo guardando una puntata della Fattoria, che poi a chi piace, a chi non piace il programma, questo è relativo. Corona, Fabrizio Corona, secondo me ha detto un concetto che ha molto senso. Ha detto una frase di questo tipo qua: io piaccio ai ragazzi, ai giovani di oggi, perché in me vedono il loro idolo, cioè quello che ha i soldi, quello che ha la macchina e quello che ha la bella fidanzata.
Esatto. Questa allora, Fabrizio Corona sostanzialmente, adesso poi per carità il lavoro fa la magistratura, ma parliamo di uno che mediamente ricattatore nella sua vita, ha fatto una vita totalmente forsennata, droghe, robe, ha mollato una moglie con un figlio in una situazione folle, vendendo le foto di sua moglie, le foto di se stesso, le foto di una fidanzata ai giornali, ha finito in galera. L'idea che lui possa essere un idolo per le giovani generazioni fa un po' impressione, perché insomma, senza arrivare alla vita di Montalcini, però insomma uno dovrebbe avere degli idoli portatori di valori un po' più sani, no?
È vero, è vero, è vero. Però purtroppo sai cos'è, al giovane d'oggi, adesso qua mi odieranno tutti gli amici a casa, però al giovane d'oggi, insomma, piace questa figura del ragazzo muscoloso con la bella fidanzata, piace molto.
È quella che gli proponiamo, cioè la verità è che insomma il problema non sono i giovani, il problema sono i modelli che noi proponiamo ai giovani, la televisione come viene costruita. Se ai giovani si propinano continuamente quel tipo di modello, se gli si dice continuamente che fare il cronista è molto più figo che fare l'architetto, che andare a fare la velina è molto più bello che andare a fare l'infermiera, oggettivamente pian piano questo messaggio passa, sfonda, e insomma la frase che mi viene in mente è la famosa frase di Totò: nessuno è fesso, cioè che posso arrivare rapidamente al successo, la gloria e i soldi, ma perché mi devo fare il percorso difficile, perché sono cretino, che mi pare tutto lecito. Il problema però è che una televisione che si rispetti, specie il servizio pubblico, dovrebbe passare modelli diversi, sinceramente.
Giusto, giusto, infatti sono assolutamente d'accordo con te. E guarda, capita proprio a fagiolo, come si dice in questo caso, un altro bel disco, così diamo anche stavolta tempo agli amici a casa di riflettere effettivamente. Ma Fabrizio Corona e i calciatori sono effettivamente il mio ideale di vita, giusto?
Esatto, esatto, si fa una brutta fine spesso e volentieri, diciamoci anche questo.
Quindi allora un po' di musica e torniamo subito dopo con Mirta Merlino. Mi sa che questa sera, secondo me, visto l'argomento, visto anche tutto quello che abbiamo messo sul fuoco, come si dice, un'oretta ci sta abbastanza stretta, eh?
Esatto, va bene, questo la ripeteremo prima o poi.
Ma molto volentieri, ma guarda, ti invitiamo anche qua, ospite direttamente in studio a questo punto.
Magnifico, con piacere.
Allora, senti, parliamo invece un po' del tuo programma Economics, che da 4 anni conduci con molto successo, quindi in televisione. Hai ricevuto quindi apprezzamenti da più parti, eccetera. Possiamo, qui c'è una domanda un po', come dire, punzecchiante, nel senso, possiamo dire che il tuo programma può essere un valido motivo per pagare il canone?
Ma io me lo auguro, insomma, diciamo che noi tentiamo veramente di rispettare fino in fondo la missione del servizio pubblico. Economics nasce da una sensibilità di Giovanni Minoli, che è il mio direttore di Educational, che sull'economia da molti anni aveva lavorato. Io infatti ho fatto con lui nel passato anche un programma molto fortunato che si chiamava Master Italia, con Friedman all'epoca del passaggio all'euro. Poi avevo fatto Mister Euro, insomma, diciamo che lui è uno dei pochi dirigenti televisivi che ha questa sensibilità sul mondo dell'economia. Io mi sono occupata da sempre di economia, da quando facevo la carta stampata da ragazzino al mattino. Quando questo nostro incontro, diciamo, che ha prodotto questo programma di approfondimento economico, che tenta di dare un volto soprattutto ai protagonisti dell'economia, perché una delle grandi caratteristiche del mondo dell'economia è che è un mondo molto segreto, molto grigio, sì. La politica è sempre lì in prima fila a farsi vedere, l'economia non ama mostrarsi, per cui riuscire a stanare questi signori che invece spesso volentieri hanno un potere molto maggiore di quello della politica, perché sono quelli che prendono poi decisioni di fondo e sono quelli che resistono nel tempo, perché un grande banchiere come Bazzoli o come Geronzi salì da 35 anni a fronte di un ministro dell'economia che si va bene dura 5, quindi capisci bene che parliamo di vere eminenze grigie del nostro paese. Ecco, riuscire a dargli un po' un volto e la parola per noi è stato molto importante. In più c'è un altro elemento che mi fa ritornare al tema del servizio pubblico, e cioè dare voce ai giovani, perché tornando al tema giovani, una cosa che a me mi colpisce sempre molto è che in televisione i giovani vengono sempre raccontati e visti come delle comparse, più o meno veloci, più o meno tatuate, che non portano mai un valore aggiunto in termini di contenuti. Noi abbiamo un pubblico di studenti ad Economics, è fatto da studenti di economia e commercio, di giurisprudenza e di giornalismo, che sono ragazzi giovani in gamba che studiano i temi che io gli do settimana per settimana e vengono lì a fare domande competenti e a mettere spesso e volentieri anche in difficoltà i nostri protagonisti che si sottopongono alle interviste. Quindi diciamo che la struttura del programma è fatta da una parte che è un'intervista mia, nel senso che io cerco di non essere mai antagonista, ma di pretendere sempre risposte fino all'ultimo. Quindi quello tentiamo di farlo sempre, cioè di non eludere mai le domande difficili.
Sì,
da una parte questo, dall'altro il ruolo degli studenti, secondo me insomma è un piccolo spicchio, per carità, molto di nicchia, però di televisione ben fatta, ma soprattutto di televisione che risponde all'esigenza di capire e di informare, che è il primo obiettivo di un servizio pubblico che si rispetti.
Però questa cosa che tu hai detto, secondo me, dei giovani e tutto quanto, dipende anche da, come dire, la conduttrice o il conduttore del programma, in questo caso la conduttrice, di saper comunque coinvolgere il suo pubblico, comunque anche il pubblico che c'è lì in studio, non solo quello a casa, insomma, con la sua bravura e la sua capacità anche proprio di come dire, acchiappare l'attenzione del telespettatore. E quindi, cioè, secondo te, quale può essere quindi le doti di un buon giornalista di economia?
Allora, guarda, primo punto, la competenza. Cioè, l'economia è una materia di cui si deve parlare sapendone qualcosa, perché sennò diventi facilmente preso un interlocutore, diventi facilmente confusionario. Cioè, bisogna studiare, fare 40 minuti il venerdì sera, studio tutta la settimana. E lo faccio, insomma, convinta che è il modo giusto, perché, insomma, se io non ne so quanto il mio interlocutore, mi fanno festa, per essere proprio molto. E idem rispetto ai ragazzi, cioè i ragazzi si riescono a coinvolgere, a tenere dentro così, quando hanno un ruolo ben definito all'inizio, quando si lavora con loro sulla scaletta, cioè devi sapere molto bene dove andare a parare, questo è molto importante.
Bisogna proprio coinvolgerli al 100%, insomma.
Assolutamente.
Questa è la cosa fondamentale di un buon giornalista.
Sono con noi, è la prima volta che facciamo la riunione sul tema, ci risentiamo, ci mandiamo le mail, ragioniamo sulle domande, su quello che vogliamo tirare fuori, insomma, sono un pezzo integrante della mia redazione loro.
Giusto, sono assolutamente d'accordo con te. E allora adesso un altro piccolo break pubblicitario e poi torniamo subito con Mirta Merlini. Sempre su Radio Web Stereo con Telegiornaliste, ringraziamo ancora quindi tutta la redazione di telegiornaliste.com che ci permette di essere qua, che ci prepara le domande. Sono bravi, Mirta, gli amici telegiornaliste.
Assolutamente sì, è un bellissimo sito che dà visibilità a una categoria che, a parte diciamo l'apparire, c'è anche molti contenuti poi da poter esprimere. E quindi secondo me è stata una bellissima idea che dà anche orgoglio a chi fa il mio mestiere.
Sì, quindi voi siete un po' voi, diciamo, i giornalisti, gli ospiti di telegiornaliste, cosa che di solito non accade praticamente.
Telegiornaliste in effetti ha dato uno spazio alle donne che fanno il mio mestiere che era molto molto utile, per cui insomma ben venga, in bocca al lupo per il futuro.
Esatto, ma visto che tu lì sei, diciamo, tra virgolette, ospite come questa sera, invece nel tuo programma qual è un ospite che non hai ancora avuto ma che ti piacerebbe avere in studio?
Guarda, ce n'è uno soprattutto, anche perché c'è un antico rapporto che ho con lui, che è Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia. Quando io scrissi il mio libro sull'euro, che si chiamava La Moneta, che era una lunga storia del denaro da Alessandro Magno fino all'euro, ebbe la cortesia di farmi la prefazione al mio libro, e quindi da quel momento, insomma, lui all'epoca non era ancora in Banca d'Italia, si è creato con lui un rapporto. Io lo considero veramente, come dire, il meglio che la cultura economica del nostro paese ha espresso.
Sì.
Però lui in questo ruolo di governatore ha fatto una scelta molto precisa, che arrivano a apparire in televisione, se non in conferenze stampa e luoghi ufficiali, quindi non fa interviste one to one. Io insomma spero che se lui un domani cambiasse idea voglia venire da me, perché insomma ci terrei molto, perché raccontare l'Italia, il paese, l'economia dall'osservatorio della Banca d'Italia sarebbe una cosa molto utile anche per gli italiani.
Sì, 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 insomma diciamo che è un po', come dire, tra virgolette, il tuo sogno questo qua.
È il mio sogno, che so che è un po' impossibile, però sai, io penso che non bisogna mai smettere di sognare, che bisogna tentare l'impossibile. Il nostro mestiere, insomma, è quella. Per esempio, io ho proposto l'anno scorso a Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, un'intervista sull'Europa, sapendo che lui era molto sensibile a questo tema, sull'integrazione europea e tutto il resto, e insomma ci ho lavorato 6 mesi, ma alla fine sono riuscito ad avere la prima intervista che ho fatto dal Quirinale, l'ha fatta con noi, e quella è una cosa che mi ha riempito di orgoglio, per cui insomma io non mollo mai, ecco, devo dire.
Giusto, beh, bisogna fare così, non bisogna mai arrendersi, perché altrimenti dice vabbè non verrà mai, punto, no.
Non bisogna dare tregua nel nostro mestiere.
Bisogna tampinare direttamente l'ospite.
Esatto.
Dare anche un po' fastidio, diciamo così.
Sì, a costo di essere fastidiosi, bravo.
Esatto, esattamente. Allora Mirta, noi siamo quasi giunti al termine. Guarda, abbiamo l'ultimo disco e poi l'ultima domanda. E noi abbiamo terminato così, è già volata via quest'ora.
Grazie.
Guarda, è stato bellissimo. Quindi io mando subito l'ultimo disco e poi, ahimè, l'ultima domanda a Mirta Merlino. Guarda, sono più puntate faccio di telegiornaliste e più mi accorgo che un'ora è veramente piccola, stretta, che va bene che siamo in radio, che siamo più elastici rispetto alla TV, eccetera. Però in effetti parlare con te di economia e tutto quanto è veramente un argomento, direi, enorme, che in un'ora non ci sta proprio.
Io sono d'accordo con te, infatti per me mi va tanto stretto il mio spazietto di 40 minuti di economia. Se mi dessero una cosa più larga sarei così contenta.
C'è bisogno di spazio, perché l'economia ha bisogno di spazio per farla conoscere.
Esatto, assolutamente sì.
Anche perché sai cos'è? Secondo me molti, e in questi molti mi ci metto in mezzo anch'io, magari quando sentono parlare di economia in televisione, sul giornale o anche su un sito internet, eccetera, molto spesso o cambiano canale o girano pagina, eccetera, perché la frase è tanto non ci capisco niente.
Esatto, esattamente, è proprio la matematica. Però invece non è vero, perché l'economia, se non ti occupi tu di lei, si occupa lei di te. Questa crisi economica l'ha dimostrato chiarissimamente. E poi c'è un altro problema, che tutto dipende da come ne parli. Cioè io diciamo che in questi anni, quello su cui ho tanto lavorato, che considero un piccolo traguardo personale, proprio di aver dato un volto umano all'economia, un po' perché sono donna, un po' perché sono giovane, un po' perché sono con un aspetto anche, diciamo, gradevole, paludato di un professore ottenuto, e un po' perché cerco sempre di usare veramente, come dire, i termini normali di tutti i giorni. Cioè io cerco di raccontare l'economia come se raccontassi qualunque altra materia che interessa tutti noi.
Giusto.
Alla salute, che ne so, allo sport, insomma, è una roba che importa dalla nostra vita e va raccontata con naturalezza, normalità e chiarezza.
Giusto, perché come dire, il segreto sta nello spiegare le cose difficili in modo semplice.
Assolutamente.
Questo è il
segreto. Per farlo bisogna saperne, perché spesso e volentieri la complessità deriva dalla mancanza di chiarezza mentale. Se uno ha le idee chiare in testa riesce a spiegarlo facilmente. E due, proprio dall'uscire da questa casta, perché quella degli economisti è un po' una casta di eletti, qui si parla di EBITDA, PIL, RIB, tutte formule, bisogna bando le formule. Io sempre dico ai miei ospiti, niente formule, niente tecnicismi, niente parole difficili, cioè l'economia va spiegata come si mangia, perché è l'unico modo per che si avvicini, e far avvicinare le persone all'economia vuol dire, secondo me, migliorare la democrazia del paese in cui viviamo, perché solo se capiamo i grandi meccanismi economici capiamo il mondo in cui viviamo.
Bravissimo.
Se noi siamo all'oscuro di tutto, alla fine ci facciamo veramente in qualche modo governare e anche un po', insomma, imbrogliare da chi ne sa più di noi. Non va bene, bisogna andare in banca, quando si firma un foglio di carta leggerlo fino alla fine, ma bisogna che quel foglio di carta sia scritto con chiarezza, a caratteri normali. Cioè dobbiamo pretendere la chiarezza nel mondo dell'economia.
Sì, che è proprio quello che manca, quella è proprio la cosa fondamentale che manca. Infatti molto spesso appunto il tanto non ci capisco niente magari non è dovuto alla persona in sé che lo dice, ma proprio al sistema che non ti permette di capire niente veramente alla fine.
Esatto, la mancanza di trasparenza aiuta chi chi sta sopra di noi. Noi dobbiamo invece volere la trasparenza a tutti i costi.
Esatto, esattamente. Guarda, sono assolutamente d'accordo con te. Io questa frase la metterei lì come, come dire, come modello di questa intervista, come leitmotiv di questa intervista, ecco, diciamo così, in pratica. Allora, senti, Mirta, io ti ringrazio tantissimo, sei stata veramente...
Io ringrazio voi, è stato molto interessante e divertente, grazie.
Quindi spero di averti ancora ospite un'altra volta, o telefonicamente, o perché no, qua in studio anche molto volentieri. Magari chiediamo anche un po' più di spazio, che dici?
Con molto piacere, guarda, quando volete lo faccio con piacere, anche perché sono convinta che, appunto, riuscire a parlare di economia in questo modo discorsivo e amichevole aiuta tutto, a me che faccio questo lavoro, ma anche, insomma, un po' chi sta a casa, a capire qualcosina in più.
E allora noi, con lo slogan di spiegare le cose difficili in modo semplice, ringraziamo Mirta Merlino per questa intervista.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie, ciao. L'appuntamento quindi è rinnovato alla prossima settimana, sempre su Radio Web Stereo, in compagnia di telegiornaliste, in compagnia anche di me, di Tonigelio sottoscritto, e vi ricordo anche la replica sabato pomeriggio alla stessa ora, dalle 5 alle 6. Da Tony J, ciao a tutti.
Radio Web Stereo, in collaborazione con telegiornaliste.com, hanno presentato Le telegiornaliste, donne che fanno notizia, con la conduzione di Tony J. Collaborazione ai testi di telegiornaliste.com. Selezione musicale a cura del DJ Fabio Mix.